Allora, oggi è 14 maggio. Allora, alcune comunicazioni. Innanzitutto abbiamo deciso di spostare la presentazione al 24 maggio, a venerdì 24 maggio, così abbiamo anche la possibilità di sentire tutti i gruppi, tanto il corso va avanti parallelamente, quindi non è così dirimente, e quindi facciamo così, l'abbiamo già corretta nei vari luoghi, quindi è venerdì 24 maggio, dedichiamo di nuovo questa, qua l'ho scritto l'anno, dedichiamo di nuovo questa giornata a questo momento, diciamo, di condivisione. Allora, quindi questa è la prima cosa. La seconda, non so se ne volete parlare un po' voi, anche rispetto a che cosa accadrà venerdì, che cosa vi può servire, Gaetano, Serenia, non so, Andrea non ci sarà, ma insomma voi, se vi serve qualcosa, come funziona la giornata.
Adesso.
Sì, adesso così intanto.
Praticamente vorremmo fare delle piccole esercitazioni di grasshopper, in modo che un po' tutti perlomeno sappiate che cos'è, quando potete iniziare da poco vedere poi Grasshopper è un plugin di Rhino, è open source, quindi l'unica cosa che dovete avere è Rhino installato. E poi vi faremo vedere come si scarica e come si installa. Se già lo installate, diciamo, è meglio perché recuperiamo un po' di tempo, è una cosa banalissima. Sì, con Rhino Rhino 6 è già integrato, quindi siete già pronti con il plugin, ok? Quindi questo, faremo vari esercizi.
Rimane per chi vuole approfondire meglio questa cosa, nel mondo del blog c'è moltissimo presente. Per approfondire il libro di Tedeschi era considerato sempre una buona.
Ci sono due libri di tedeschi, il primo e il secondo. Il secondo è chiaramente più approfondito perché è un po' un upgrade anche del primo, quindi è un'ottima cosa. Poi è pur vero che ci sono tantissimi tutorial su internet e c'è anche tantissimo materiale, quindi come approccio iniziale diciamo che è molto facile trovare delle cose, insomma, delle guide,
Grazie.
la parola, delle guide sia in inglese ma ormai anche in italiano. La cosa che io ci tengo a dire è che Rhino e Grasshopper sono due mondi molto legati, quindi la conoscenza di Rhino non dico che è indispensabile per Grasshopper, ma aiuta al 99%, un po' questo no perché è una sua fonte di
Bene. Ma io credo che sia importante che siate esposti almeno una volta, diciamo, instradati anche in questo mondo, poi appunto si vedrà che cosa succede, però l'istradamento è sempre, come dire, io credo importante, soprattutto se fatto da
Naturalmente
persone.
se potete comunicatelo anche agli assenti in modo
Bene, allora. Andiamo alla lezione di oggi. Oggi vedo il nostro sistema bello lentuccio. Comunque, questa l'abbiamo fatta. E che succede? No, qui c'è un link sbagliato. Qui c'è un link sbagliato. Ok. E questo invece è giusto. Ok. E questo dovrebbe essere giusto. Ok. Allora, diciamo, facciamo molto, molto brevemente, in estrema sintesi, soltanto, diciamo, per quelli di voi che possono essere interessati a seguire anche questo. Per ragioni di tempo non siamo in grado di, diciamo, di fare due lezioni, sia quella su Gehry, sia quella su Eichmann, però vi anticipiamo molto rapidamente come e perché si inserisce questa lezione di Gehry in questo punto del ciclo, qual è il nostro ragionamento, per sommi capi, e poi, se voi volete, potete ovviamente approfondire voi stessi la lezione. Io vado in locale perché sta diventando troppo troppo lento questa rete, quindi vado in locale per fare prima, ma abbiamo visto che adesso tutto va bene. Allora, la lezione di Gehry, diciamo, conclude questa parte che noi abbiamo chiamato masse, collisioni e traiettorie, la creazione della tridimensionalità, estrusioni, rotazioni, operazioni booleane. Vi ricorderete che abbiamo, in questa fase ci siamo avvicinati a quello che noi, tra virgolette, abbiamo parlato, la costruzione vettoriale del mondo, abbiamo, diciamo, illustrato i principi cardine attraverso cui il mondo 3D funziona in una rappresentazione come quella del computer, abbiamo ragionato sul movimento come chiave ecco perché usiamo la parola vettoriale, per comprendere la creazione del mondo 3D, abbiamo visto che in realtà questo concetto del movimento vale abbastanza tanto nel mondo materiale, tanto nel mondo biologico. Possiamo pensare che la creazione veramente del mondo 3D sia come dire, una serie di movimenti, ed è un modo per approcciare questo ragionamento che poi immagino abbia avuto una maggiore sottolineatura, una maggiore spessore in questa lezione Tempo prima dimensione dello spazio, in cui abbiamo navigato insieme in una delle grandi questioni della, diciamo, non certo di questi anni, ma forse di sempre, e cioè il rapporto tra tempo e spazio, l'intreccio tra questi due livelli, che noi impostiamo attraverso l'idea che è possibile vivere in sistemi a una dimensione, a due dimensioni, a tre dimensioni o a più dimensioni. Questo ragionamento, dal nostro punto di vista, è suffragato, è sottolineato con approcci che derivano da altre scienze, in particolare dalla fisica. Abbiamo citato un libro di Rovelli, precedentemente avevamo ragionato su alcune linee dell'interpretazione matematica di questo approccio di mondi a diverse dimensioni attraverso il libro di Emmer, ma diciamo una chiave secondo me importante è pensare all'apporto delle tecnologie come delle vere e proprie protesi che in qualche maniera ci permettono di praticare, proiettare, immaginare, rendere in qualche maniera all'interno della nostra esperienza anche in qualche maniera spazi o tempi a più dimensioni. In parte in realtà le abbiamo già senza che ne siamo neanche completamente, assolutamente coscienti. Questo è un argomento che, a nostro avviso, può in alcuni casi anche suffragare, dare spessore a alcuni dei vostri ragionamenti progettuali. Lo può o meno, a seconda un poco dei casi e delle situazioni. Ora, la lezione di Gehry in questo contesto è la lezione che si inserisce, come avete visto che c'è un po' questa struttura che io cerco per ogni ciclo di avere un menù misto, no? Un menù teorico, un menù in qualche maniera che ha a che vedere con dei concetti di informatica, degli aspetti di tipo teorico, di maggiore spessore teorico, ma anche far capire come questi aspetti possono avere delle ricadute, anzi hanno delle ricadute anche nel pensiero progettuale, nella pratica progettuale, sia se questo è effettivamente proprio completamente dichiarato, come più in là vedremo, sia se è abbastanza naturale metterli accanto. Quindi in questa luce abbiamo fatto dei ragionamenti sulla superficie, sugli architetti che ragionano sulle superfici, o abbiamo appena concluso il ciclo sul vettoriale con la lezione di Peter Eisman, che mi sembra un architetto che è ben iscrivibile all'interno di una serie di ragionamenti vettoriali nelle varie componenti, in particolare anche in questa dei layer, come l'elemento dei layer diventa attraverso il palinsesto una chiave del pensiero vettoriale di in qualche maniera vettoriale di Eisman. Ora invece Gehry rappresenta da molti punti di vista, veramente da molti punti di vista, un contraltare, no? Rispetto alla maniera di ragionare di Eisman. È un, se Eisman è un architetto delle superfici e dei vettori, non c'è alcun dubbio che Gehry sia un architetto dei volumi e delle masse. E quindi da questo punto di vista il lavoro di Gehry diventa molto prototipico per capire un approccio di tipo all 3D, un approccio 3D, un approccio volumetrico alla concezione architettonica. Non ho mai visto una volta in nessun testo di Gehry o né suo né di altri autori neanche nominare la parola layer. Questo è abbastanza interessante, mi viene in mente adesso, no? Che è invece una degli armi concettuali, diciamo, fondamentali di Eisman. Tutta una serie di movimenti che sono movimenti traslatori, oscillatori di Eisman, sono sostanzialmente estranei, proprio estranei al mondo di Gehry, perché è un mondo si basa su una serie di manipolazioni dei volumi. Si basa e progredisce rispetto a questa idea. Quindi dal nostro punto di vista casca bene a pennello a conclusione di una parte sul mondo tridimensionale. Tra l'altro Gehry adopera in varie fasi proprio delle tecniche diverse 3D, in alcune fasi usa veramente delle tecniche di assemblamento, come se noi sommassimo diciamo una serie di elementi della costruzione, in altre case fa lui stesso una sorta di operazioni booleane. Ma diciamo Gehry all'interno di questo è centrale anche per un'altra ragione che è molto importante sottolineare, ed è quella che dall'inizio degli anni 90 il suo studio diventa all'avanguardia nella progettazione NERVS. Cioè acquisisce all'inizio degli anni 90 il software CATIA, che è un software pensato originariamente per l'industria aeronautica, ha degli aspetti di BIM e anche, ma fortemente, soprattutto è un software, diciamo, concepito fin dal suo DNA come un sistema NERVS, quindi un sistema che è in grado di descrivere via equazioni matematiche forme anche molto complesse e curvilinee, come è naturale che avvenga in una descrizione, diciamo, di tipo matematico di macchine, aeroplani e cose del genere. E quindi ieri entra già in quella attorno a quella data con i primi progetti che sono sviluppati attraverso il CATIA, e già progetti come la Opera House di Los Angeles sono progetti impostati attraverso il BIM, quindi parliamo di inizio anni che è? Qualcuno vuole entrare? Di inizio anni 2000 e quindi il suo studio è uno studio che è all'avanguardia da questo punto di vista, tanto da fare una branchia che si chiama Gary Technologies, che diventa sostanzialmente una struttura che tanto supporta lo studio nei suoi progetti, quanto offre, come dire, consulenze o un service qualificato per altri studi che vogliono, diciamo, lavorare in questo settore. Quindi lo studio Gary diventa uno studio centrale da questo punto di vista. È uno snodo interessante. Di questo poi parleremo dopo. Comunque Gary rimane lui, in quanto progettista, per una lunga fase, probabilmente fino adesso, un architetto che ha un fervido mondo tridimensionale, anche estremamente plastico, estremamente avanzato, ma comunque un mondo tridimensionale che poi viene a esplicarsi, a rappresentarsi attraverso i sistemi informatici o non informatici, nei plastici, eccetera. La sua concezione rimane una concezione di una generazione in fondo pre-CAD, in cui il CAD e l'informatica è un ausilio di potenza enorme, ma per un'immaginazione che è un'immaginazione sostanzialmente che viene prima dello strumento. Questa è una cosa molto importante da mettere a fuoco, perché incontreremo nelle prossime sessioni architetti che vanno avanti rispetto a questa condizione, e cioè ideano l'architettura in una totale simbiosi con lo strumento informatico. Cioè l'architettura non è proprio concepibile senza lo strumento informatico, anzi è lo strumento informatico che genera questa architettura. Ora, questa lezione, che se volete potete ripercorrere attraverso le versioni audio degli anni precedenti, in realtà è una lezione altrettanto grande, altrettanto approfondita di quella che avete assistito precedentemente rispetto ad Eichmann. E in particolare questa lezione segue la struttura di questo libro, che è stato a suo tempo un libro molto letto, molto diffuso, che io ho scritto quasi 20 anni fa ormai, ma che comunque c'entra sostanzialmente un Gary completamente maturo, in fondo non molto di, non, niente di fondamentale veramente successo dopo. Sono nati qualche edificio, un paio di edifici significativi, ma diciamo l'impostazione è sostanzialmente rimasta la stessa. Il libro è organizzato, è così organizzata la lezione, attraverso queste sei parole chiave, attraverso questi sei verbi, che sono verbi che anche in parte ricordano delle azioni di tipo 3D, no? Delle azioni legate in qualche maniera a operazioni sul volume. Quindi assemblare, spaziare, separare, fondere, slanciare, liquefare, ciascuna è legata a una fase del lavoro di Gehry che è interpretata attraverso questa lente. Insomma, se avete voglia, se vi interessa, asciugandovi i capelli o facendovi la barba, perché dico questo? Perché questa era una maniera in cui mi raccontavano dei vecchi amici di Nitro che usavano le mie lezioni. Esistevano i primi iPad e dicevo, professore, però io sì, mentre mi faccio la barba, mi sento la lezione, mi viene a questa sorta di cose. Ecco perché mi viene in mente questa cosa. Ho pensato per le donne che possono fare. Forse mettersi lo smalto è sessista, allora diciamo asciugandosi i capelli, no? Però effettivamente crea un conflitto, comunque vedetevela voi, però se vi interessa ci sono gli audio e gli audio insomma sono stati messi perché a qualcuno può interessare farlo ed è non lo facciamo in maniera completa per ragioni di tempo perché non possiamo farlo, un po' tutti gli anni alterniamo, un anno facciamo Eichmann e l'altro facciamo Gehry, perché ormai siamo a metà maggio, quindi abbiamo da fare ancora diverse altre cose, quindi rendendomene conto mi rendo conto che non è possibile. E quindi chiudiamo con queste parole il nostro quarto ciclo, questa della creazione del mondo 3D, con un breve cenno a Gehry e queste cose. Entriamo invece nel quinto ciclo e cominciamo ad entrare dentro qualcosa che comincia ad essere vicino al centro problematico più interessante dell'informatica, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, cioè che riguardano il campo dell'architettura e della progettazione oggi, e quindi cominciamo a mettere degli elementi concettuali che servono a capire poi che cosa vuol dire giocare con le informazioni all'interno del mondo tridimensionale, quindi in qualche maniera riferirsi a quello che è, diciamo, anche la parola più usata, che è il BIM, Building Information Modeling, cioè le informazioni che diventano un elemento costitutivo anche del modo di approcciare dal punto di vista della nostra progettazione. E quindi oggi riusciamo a coprire questi due argomenti in cui la parola chiave entra in campo, una parola chiave fondamentale che è la parola chiave appunto modello. Allora, per fare questo dobbiamo tornare al solito, incredibilmente, incredibilmente torniamo di nuovo indietro a Leonardo. Cioè abbiamo visto Leonardo che si è inventato il bitmap, abbiamo visto Leonardo che si è inventato questo mondo completamente diverso che è il mondo vettoriale, no? Che è completamente diverso, abbiamo visto Leonardo che si è inventato il colore. Abbiamo visto Leonardo che si è inventato il mondo tridimensionale, no? Sempre in una maniera, diciamo, con un'astrazione logica. Abbiamo visto che era possibile. A un certo punto dopo un, diciamo, altri 1000 anni di aver sperimentato tutte queste cose, 1000 anni per l'umanità, per Leonardo magari 1 mese e mezzo, perché il tempo è diverso, a un certo punto l'idea di base è: come faccio a trasmettere dati strutturati di tipo matematico all'interno di... come faccio a trasmettere a distanza? Questa è la solita, è il solito problema. Che tipo di formalismo io posso usare per trasmettere a distanza dei dati di tipo matematico a distanza? E questa è una nuova sfida che non ha niente a che vedere, o diciamo ha poco a che vedere con le sfide precedenti, e che rappresenta di nuovo un tipo di concettualizzazione che può essere fatta in astratto senza mezzo diciamo elettronico. Il mezzo elettronico non fa altro che svilupparlo. Allora, la domanda è: come faccio a trasmettere a distanza relazioni matematiche? Come faccio a trasmetterle a distanza? Questa è, diciamo, la domanda fondamentale. Ora, chiamiamo chi non è mai venuto, ok? Io penso... Leonardo Bordoni, sei venuto mai? Oh, ok. Scegliti un partner, Silvia, o chi vuoi, o Francesca, chi c'è? Ok, avete già la soluzione o volete avere una piccola fase di riflessione? O magari nel frattempo avete guardato, che ne so, gli appunti, che ne so. Sapete come procedere?
No.
Volete fare una piccola discussione tra voi?
Una cosa,
sì.
Io ho provato a cliccare sul link dal sito, sì.
Ok, non è stato aggiornato. Meglio così, così non la puoi vedere. Ok, scherzo. No, no, in realtà l'ho aggiornato. Nel frattempo l'ho aggiornata. Sono sicuro perché l'ho aggiornata, adesso posso provare io. Allora, pensateci nel frattempo a come si potrebbe fare questa operazione. Sto controllando, ma so che averla aggiustata, il link. Il link è questo, foglio elettronico, adesso ci vado, siccome l'ho aggiustato dovrebbe funzionare, eccolo qua, sì, funziona, ok, è quello giusto adesso. Allora, come caspita posso fare? Ci volete pensare un attimo? Ok, nel frattempo di che cosa possiamo parlare con i ragazzi, di open house, non so di che possiamo parlare per investire 3 o 4 minuti. Ah, io non l'ho vista, com'è?
Bella, però rimane un po' abbandonata, con tensione all'interno.
Pensate, l'agenzia spaziale non è ben mantenuta, incredibile.
Io sapevo che è sovradimensionato, no? È sovradimensionato rispetto... Io ho letto un articolo.
Certo.
Dove sta sul deserto? Sì, sta praticamente attaccata all'università, no, allo spaziale, informatica, del deserto. E sta dietro alla vera, sì.
Ah. Ma Chiara, perché il progetto una volta l'agenzia spaziale doveva essere qua, nell'osso delle caserme, poi è stato realizzato là, l'ha fatta sempre Fuchs o no?
No, è fatta in gruppo che si chiama Architetti 5,
non so
di 5 più 1, no, non mi risulta.
Sì,
E che impressione ne hai avuto? A parte questo, dal punto di vista architettonico. E tu hai visto la cosa di Calatrava?
No, l'ho vista.
Io ci sono andato vicino, l'ho trovata chiusa perché sono arrivato troppo tardi, però penso per colpa mia, non per altri.
Se viene le varie vite, perché sono andato in
prenotazione. Ah, dovevi prenotarti nel sito di Open House? Vedi, vedi. Altre visite, ci sono state altre cose interessanti che vogliamo condividere? Ah, ti sei resa disponibile, che carina. Il San Umberto qual è? Quello vicino a Termini, è quello?
Il San Umberto è quello che sta vicino a Piazza di Spagna e via della Mercedes, vicino a Piazza della Colonna, dall'altra parte di via del
Sandro. Ah, non ci sono mai stato allora io.
Ho capito dov'è, però non sono mai stata.
Molto bene.
Però ha una storia lunghissima.
Però c'è stato molto interessante. Sono venute abbastanza un certo numero di persone, sì.
10-15 al giorno.
Ah, pochissime. Ah. No, ma in realtà ho notato che Open House non era molto diffuso, anni scorsi era più diffuso, c'erano le brochure sui giornali, eccetera.
Infatti quando sono venuti il signore ha detto, io lo seguo sempre, però stanno
sì, anch'io l'ho cercato sul giornale, sul Messaggero non c'era neanche notizia sul Messaggero, il che mi ha scandalizzato, cioè neanche in trafiletto, niente. Sì, sì, esatto. Io no, io sono andato a vedere le mail e poi sono andato a vedere lo studio di un amico fotografo che volevo sempre vedere e che non avevo mai visto e che mi piaceva, mi è piaciuto insomma, vedere perché il mondo a sé. Ok, allora avete un'idea? Vediamo come procedere. Gli apriamo un poco di finestre là. Il gesto l'abbiamo, vero? Il nostro strumento, diciamo, principe. Allora, come possiamo fare a affrontare questo problema? Qual è, diciamo, com'è la strutturazione di questa invenzione?
Sostanzialmente abbiamo una griglia.
Oh, esatto, è la quarta volta che capita questa griglia. Allora realizziamola entrambi perché ci serve proprio per farlo, capito? Se no poi mettili un po' più distante, più vicino allo schermo, fate la griglia come vi pare, basta che sia coerente e che sia, diciamo, nominata in maniera coerente. Sì, esatto.
1, 2, 3, 4, insomma.
Sì. Allora, innanzitutto la mia idea, e questa è la cosa interessante, penso di nuovo ritorna per la quarta volta la griglia. Ma questo è abbastanza fantastico, se ci pensi, no? Perché, come dire, è sempre lo stesso strumento organizzativo, di volta in volta usato in maniera abbastanza diversa. Se no a noi ci fa gioco questo, perché da un certo punto di vista ci fa capire anche perché poi un sistema, diciamo anche logico, organizzativo, di tipo completamente diverso, sempre allo schermo va a finire da un certo punto di vista, no? Cioè, questi schermi sono schermi bitmappati, quindi sono schermi come se fossero una griglia. In realtà il contenuto è logicamente completamente diverso, quindi c'è questa specie di cosa. In questa maniera di trasmettere delle relazioni di tipo matematico, continuiamo a usare la griglia. Poi che cosa facciamo? Qual è il secondo passaggio? Che è un passaggio logico molto importante.
Il secondo passaggio, in teoria, dovrebbe essere quello di sviluppare un'equazione, diciamo. Cioè,
facciamo una prova.
Il discorso è questo, che io in questa griglia voglio che ci sia questa equazione, che A più B è uguale a C.
Esatto, perfetto.
Quindi io sostanzialmente metto, non lo so, 3 e 2, e quindi automaticamente in C è 5.
Ok, attraverso quale formalismo io faccio questa, diciamo, innanzitutto lì non è esattamente corretto, dovresti dire A1...
Ah sì, certo.
Esatto.
A1, B1, uguale a C.
Uguale a C, ok. Ora, ragioniamo un attimo meglio, con questo tipo di formalismo, è esattamente questo il tipo di formalismo che tu adoperi? Perché è una variante, che è una variante decisiva. Il salto logico è esattamente questo? Cioè dovete fare un piccolo passaggio in più, in cui c'è il trucco. Diciamo, se tu fai così, in realtà non ti funziona. Devi fare un piccolo salto logico. Cioè, la formalizzazione è questa.
No, C è uguale. In realtà, noi diamo la funzione alla casella di per cui vogliamo il risultato.
Esattamente. Allora, A1 B1 sono quello che devono essere. Ma è C1 che è uguale, vuol dire c'è il risultato, questo è tutto il concetto, che è uguale, in questo caso a me mi interessa sum di A1 B1, giusto? E questo è il concetto. Cioè io a un certo punto ho questa idea, che è l'idea diciamo fondamentale, che esiste una differenza fondamentale tra delle celle. Questa è l'idea, che esistono delle celle valore e delle celle risultato. Questo è il fatto fondamentale. Io dissocio, delle celle mi terranno un valore e delle celle mi terranno dei risultati. Attraverso questo salto logico, e questo è il salto logico fondamentale, io ho creato quello che è un sistema che si chiama di foglio elettronico o spreadsheet. La cosa fondamentale è esattamente questa: ci sono delle cellule valore, scusami, e io adesso metto X, e delle cellule risultato. Le cellule risultato collegheranno come voglio delle cellule valore, mettendo però un'altra cosa, un'altra piccola cosa che io ho appena accennato. Qual è quest'altra piccola cosa?
Io devo per forza usare A e B.
Non è soltanto questo, no, c'è un'altra piccola cosa. Allora ci sono delle cellule valore, delle cellule risultato, e manca una cosa.
L'operazione
che si chiama la funzione in termine tecnico. Quindi ciò vuol dire che io posso usare le cellule A e B come somma, oppure posso invece cambiare la somma in moltiplicazione, oppure in sottrazione, oppure in derivata di coseno, in seno, in qualunque cosa, d'accordo? Quindi attraverso questi due salti logici, adesso voi siete effettivamente ai tempi di Leonardo. Immaginate che siete effettivamente ai tempi di Leonardo. Allora tu che fai? A lei gli trasmetti. A1 nel tuo caso è uguale a 3. V1 è uguale a 5, la cellula C è uguale sum di V1 a 1. E questa è la maniera di formalizzare correttamente la questione. Questo è la nascita dello spreadsheet. Tra l'altro una cosa che prima non esisteva, questa è una cosa abbastanza interessante, mentre il foglio e il layer, no? Come concetto, sì, è chiaro che nel CAD c'è una potenza incredibile, ma da tutti i punti di vista non è che il layer non c'è stato, usare i fogli da luce avrebbe una cosa similare al layer, non con quel tipo di potenzialità, eccetera. Invece questo tipo di formalismo è nato proprio con i sistemi informatici, cioè a un certo punto una persona ha preso e si è inventato, e in realtà è molto molto più potente di quanto noi riusciamo a descrivere adesso, cerchiamo di capire perché. Vi liberiamo, vi ringraziamo,
anche diciamo 5 minuti va bene, mezz'ora diciamo, no? Mi sembra abusare della vostra pazienza. Cerchiamo di capire perché questo sistema è molto più potente di quanto apparentemente appaia. Allora, immaginate che io ho trasmesso quel tipo di informazione alle due parti del nostro filo, del nostro sistema. Una volta trasmesso questo, che cosa può avvenire? Può avvenire questo, che siccome questa è appunto una, diciamo, una mia equazione, cosa anche se, diciamo, linearissima, che cosa posso fare? Quali sono il tipo di operazioni che io posso fare su questa operazione e che mi fa capire la potenza del sistema? Ne posso fare 3 o 4? Cominciamo a pensare alla prima. Che posso fare?
Una volta che...
Posso copiare la stessa funzione? Posso copiare? Va bene.
Posso cambiare i valori?
Cioè, io ho trasmesso questa cosa e poi dico a quell'altro, scusa un attimo,
A1 non è uguale a, non so cosa ho scritto, a 3, A1 diventa uguale a 25. Che cosa accadrà secondo voi? Che io, pur cambiando soltanto questo valore, mi succede che cosa?
Cambia
il risultato, mi cambia C1. Quindi la struttura rimane analoga e il risultato muta. Quindi struttura analoga, risultato muta cambiando valore. È una cosa enorme, se ci pensi un attimo. Perché ho formalizzato, cioè la cosa che proprio mi sconvolge la vita. Non ci avevo mai pensato per secoli. E infatti non ci hanno mai pensato per secoli. È arrivato a un certo momento. Eppure è una cosa abbastanza semplice. Perché in fondo sarebbe potuto fare anche nel primo anno. Perché la base è la parte di tipologico. No? Non è la base di implementazione elettronica. Allora, questo è il primo ragionamento. Quindi io posso cambiare il risultato, posso cambiare il valore di una cosa e mi cambia il risultato. Oppure posso cambiare? Posso cambiare l'operazione. Invece di sum, posso decidere qualunque altra. Posso dire, invece di sommare quei valori, me li sottrai, o me li dividi, o me li fai una radice quadrata. Cambi la decisione e quindi la struttura rimane uguale, tu cambi la funzione, eccetera. E qual è la terza, la più bella di tutte?
Il risultato può diventare un valore.
Esattamente, la più bella di tutte è che il risultato può diventare un valore. Per cui io qua dico C1 più A1 al 1000 sicuro che questa sia un'immigrazione circolare, mi evitano. adesso ho un attimo di perplessità. Leggiamo, facciamo a 3. A 3 uguale 25, perché, no, non siamo è 8, ok? Allora, C1 è un risultato, lo sommo sempre per fare con facilità con questo risultato, con questo valore qua, che sarebbe A3, non lo sommo, me lo metto in quest'altra casella. Allora, la casella C3 è uguale C1 A3, sum. Ci siamo? Quindi questo risultato, spostato qui, è diventato valore, giusto? Il valore va a finire, se mi interessa, in un altro esempio del solito risultato. Che vuol dire questo? Che mi posso, che mi fermo qua? Teoricamente no. Teoricamente io posso andare avanti fin quando mi pare e creare un albero complesso di relazioni. Questo albero complesso, perché la lezione albero è la lezione più bella? Perché, diciamo, è un albero di relazioni perché ha una sua struttura gerarchica implicitamente. Cioè, se io modifico un valore qua, non è dietro, ma è sotto. Quindi, se io modifico un valore qua, non mi cambia il tronco, ma mi cambiano i rami, d'accordo? Se muovo questo qua, mi muovono questi, ma non muovono le diamonte. Ecco perché questo tipo di relazioni sono ad albero, sono gerarchiche. Cioè, io posso, tutto il sistema mi si ripercuote, perché se io modifico una nota qua, che poi se modificassi una nota alla base, mi cambiano tutte le relazioni. È ovvio, no? Ci siamo, ma sembra più semplice così. Mi cambiano tutte le relazioni. Se le cambio qua, mi cambiano quelle oltre, non quelle retroattive. D'accordo? Allora, questa rosetta non è altro che un foglio elettronico. Il foglio elettronico, come dire, è come Photoshop e il bitmap. Molti manco sanno la dizione del foglio elettronico. Dicono, Excel! No? Sì, però si chiamerebbe foglio elettronico. Tanto è vero che ci sono tanti programmi che lo fanno. Io per esempio adopero Numbers, che è il programma dentro i sistemi Macintosh, che funziona, diciamo, esattamente come abbiamo detto. Metto un valore, metto un altro valore. Questa la cambio in una cella risultato che si chiama meno, la funzione, credo che sia sum, che si scrive sum, no, sum, si chiama sum, vediamo un po', ecco qua la crea direttamente, ed eccola qua, no? Se io cambio questo risultato, come è ovvio, mi cambia quello a monte. Come abbiamo detto, qua inserisco un altro valore. Qui mi inserisco un altro risultato, questo qui mi diventa risultato e questo è un altro valore, eccolo là che mi cambia. Se io cambio a monte, cioè se cambio sotto, evidentemente aspetto che mi si ripercuota fino a qua. Se io metto 1000, per renderlo più evidente, dovrebbe cambiare pure là. Invece non mi cambia. Ah vabbè, ho fatto un piccolo sbaglio che avete visto, doveva essere questa casella, evidentemente sì, ho sbagliato. Allora questo, adesso lo aggiustiamo. Come cancella, com'è? Questa dovrebbe essere questa più questa, giusto? Adesso dovrebbe funzionare, eccolo qua. Se questo qua mi ritorna ad essere 1, mi aspetto che mi cambi, d'accordo? È ovvio, quello lì che abbiamo appena detto, in maniera molto molto banale, ma se noi vediamo il numero di potenza che hanno questo tipo di programmi, ormai da tanti anni sono gli ambienti primari di tantissime professioni, no? Anche professioni che hanno a che vedere in una maniera o nell'altra con la progettazione
diciamo architettonica. Ok, allora, questo, vedete, si vede abbastanza. Allora, questo, il primo programma che aveva a che vedere con questa invenzione si chiama VisiCalc, di cui qua c'è la storia. VisiCalc è un programma nato per l'Apple II, in cui si è inventato questo sistema che non aveva un contraltare reale, come le NERS non hanno un contraltare reale una cosa è fare le curve col curvilineo, un'altra cosa è fare la curva con un'equazione matematica, no? E così il tipo di calcolo che avviene, la dinamica di calcolo che avviene con uno spreadsheet o un foglio elettronico è enormemente più forte, influenza abbastanza presto le prime forme, diciamo, rudimentali, per esempio di calcolo di computi metrici, per esempio, oppure abbastanza presto anche alcuni calcoli di tipo legati alla dimensione delle strutture, no? O all'ingegneria. Le funzioni sono moltissime e ogni funzione ha una sua grammatica, cioè deve essere scritta in quel modo per essere comprese, ma tutti i programmi hanno il loro elenco e dal loro elenco ci dà l'esempio e si capisce come vogliono essere scritte queste cose. Ma la cosa più importante per noi di tutta questa faccenda risiede nel fatto che noi per la prima volta, attraverso questo ragionamento, interfacciamo la parola modello. Perché in realtà questo modo di ragionare determina una idea di modello, e cioè di un modo di rappresentare alcuni dati del reale che possono essere manipolati, possono al variare dei dati di questo modello darci risultati diversi. Ora, quindi la parola modello in questa accezione non ha niente a che vedere con le accezioni normali in cui nel dibattito architettonico, nella cultura architettonica si parla di modello. Se tu parli con uno che è più normale da questa facoltà, anche adesso, proviamo a fare il test, e gli chiedi, ma che è un modello? Voglio vedere quanti di loro rispondono attraverso questa accezione di tipo, matematico, e quanti invece ti rispondono, è quello che stiamo a fare qua fuori sui tavoli, cioè un modello uguale anche plastico. Ma che sta a fare il modello? Sta a fare il plastico in realtà, no? Però utilizzerà la parola, quasi sicuramente la parola modello in quella accezione. Oppure, se un pochettino la pensa più alla larga, ti dirà che il modello è il classico esempio da seguire, no? Con un'idea, diciamo, il modello è l'esempio classico, il tempietto del Bramante è il modello di tutta l'architettura rinascimentale, no? È l'esempio classico da seguire e da duplicare. Quindi queste due accezioni di modello in realtà non hanno niente a che vedere con quest'altra accezione di cui parliamo, che è invece un'accezione che è il pane quotidiano per altre scienze. Se tu parli con un economista, l'economista non fa dalla mattina alla sera fare altro che modelli, cioè che cosa fa? Fa delle impostazioni matematiche in cui inserisce dei dati o delle informazioni derivate in varia maniera per cercare di predire dei comportamenti, no? Se io aumento le tasse tal dei tali, che cosa mi succede a questo? Se io do delle borse di studio di questo tipo, ho dell'impatto sul lavoro o meno, devo fare dei modelli di tipo matematico, no? Oppure, quindi, se io devo, nella fisica, nelle altre scienze, la parola modello ha tutta questa, diciamo, questa interpretazione. E per una lunga fase non faceva parte dell'architettura questo ragionamento, invece adesso sì, adesso è entrata. Ed è da un po' di tempo che è entrato, tanto che la parola più alla moda, che BIM, Building Modeling Information, è esattamente la parola modello. Bisogna capire che c'è sia l'elemento 3D, ma sia l'elemento, diciamo, appunto di modellazione in senso matematico, cioè nel senso, come vedremo progressivamente, di continua manipolazione dei dati e quindi di ricaduta dei risultati. D'accordo? Quindi questa è quindi abbastanza inconcepibile che come dire, uscendo da questo corso, uno innanzitutto non capisca questo elemento. La nascita dello spreadsheet quindi è una nascita estremamente importante, non soltanto per tutta l'evoluzione del mondo del computer, ma è anche estremamente importante, anche se non avverrà immediatamente, anche nel campo dell'architettura. In una prima fase i personal computer potevano fare o dell'autoprogrammazione che i singoli utenti facevano, oppure in realtà delle funzioni che già si potevano fare altrimenti, anche se molto avvantaggiate, come la videoscrittura ed altro. Nell'attimo in cui è arrivato l'EasyCalc, proprio il campo in qualche maniera è esploso, si è molto allargato e è diventato qualcosa, diciamo, di molto più ampio. Progressivamente nell'uso anche dei termini, delle parole, per molti anni il vincente di questa, diciamo, battaglia è stato il programma Multiplan. In ambiente diciamo MS-DOS c'era il programma Lotus 1-2-3, che era un programma integrato che faceva tanto lo spreadsheet e tanto altre cose di cui tra poco parliamo, ma ormai probabilmente da 20 anni, credo, almeno a occhio, sinonimo di foglio elettronico, sinonimo di spreadsheet, è diventato il programma Excel, anche se non è evidentemente l'unico. Allora io direi adesso ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi facciamo la seconda parte della lezione, quindi ci vediamo alle 16:10 circa, va bene? Ci prendiamo un caffè o quello